Eccoci qua in onda, scusate per il ritardo, oggi è stata una giornata un po' di corsa. Allora, iniziamo subito. Abbiamo con noi il DS del Perugia Calcio, il signor Acipeti. Buonasera, grazie per essere venuto alla nostra trasmissione e essere venuto qui da noi. Allora, iniziamo subito, partendo dai fatti più recenti, diciamo. Come nasce questa promozione del Perugia, che finalmente è ritornato nel calcio che... sta ritornando nel calcio che conta?
Beh, è ovviamente inevitabile per una piazza come Perugia, e nasce da quest'estate. Quando in un luglio già avanzato, praticamente io e Battistini siamo stati chiamati da Damaschi, lì di corsa abbiamo dovuto fare una squadra competitiva per poter vincere subito. All'inizio sono state diverse difficoltà, abbiamo dovuto anche rattopparla questa situazione tecnica prendendo successivamente altri 5 giocatori, però alla fine possiamo dire che è stato un percorso, ad oggi possiamo dirlo, via, importantissimo, perché insieme al campionato abbiamo vinto anche la Coppa Italia.
Come qual è la squadra in questo campionato che più è colpita come avversario del Perugia? La riorganizzazione di gioco?
Ma diciamo che a livello di gioco la squadra che ha espresso le migliori cose è sicuramente il Sansepolcro. Però come competitività sicuramente il Castelrigone è stata per lunghi tratti, no, la vera avversaria del Perugia. Anche perché insomma è stata costruita per fare, diciamo, un campionato da poter dare fastidio al Perugia. Questo è avvenuto per parte del torneo, poi insomma la lunga i nostri valori, soprattutto la nostra rossa, l'hanno fatta da padroni.
Fai giovani, perché avete parecchi giovani in squadra, sì. C'è uno che ha colpita più di tutti, perché siete avuti in questa stagione?
Ma sicuramente ci sono dei giovani tipo Rampi e Benedetti che già avevano delle esperienze in Serie D, per cui è stato più facile il loro processo di inserimento. Per altri che venivano da altre situazioni, tipo Mariani dagli allievi o Pupeschi dalla prima dell'Empoli, è stato più duro, o lo stesso Zacchi. Diciamo che la sorpresa più positiva forse è stata proprio Niccolò Pupeschi, perché venendo da fuori, dovendo inserirsi tutto quanto, alla fine è stato il giocatore che ha fatto più presenze, per cui sicuramente una lotta molto positiva.
La partita più bella di questa stagione che si ricorda?
Ma diverse, però in particolare direi un paio di situazioni, sicuramente quella di Civita Castellana dopo il KO intero col Monte Rigioni. E unita a quella direi anche il colpo di mercoledì a Piancastagnaglia in un giorno molto brutto climaticamente, per cui quella fu un'altra gara molto importante, giocata molto bene.
Faccio una domanda proprio da che si fa pensa di esse, che mercato pensate per il prossimo anno?
Ma intanto va stabilita, diciamo, una cosa. È chiaro che ad oggi le conferme mie e di Battistini devono essere praticamente notificate ed ufficializzate dalla società, anche se poi insomma il presidente Damaschi già ci ha confermato questa volontà della società. Dopodiché abbiamo ampi margini di tempo per costruire una squadra che deve per forza vincere la C2, così come la Serie D, però partiamo da una bella base, per cui questa squadra con 5-6 ritocchi sarà competitiva anche in
C2. Il campionato va aspettato, C2 è più difficile ancora di quella Serie D, penso.
Beh, chiaro, la C2 è più difficile, ma non così tanto più difficile, per cui essendo il nostro un campionato che abbiamo vinto con larghissimi numeri, se uno opera bene in fase di mercato quest'estate potrebbe essere una cavalcata anche la C2.
Ma la vita da DS com'è? È faticosa? È duro fare DS?
È dura. Allora, quando uno è 15 anni che lo fa come me, è chiaro che
ormai ha perso la sua abitudine,
c'ha il callo, per sì. Cui è stata più dura i primi anni, quando uno pecca di eccessi di gioventù, di inesperienza. Io ormai sono ritenuto, giustamente per la situazione anagrafica, visto che ho 52 anni, un direttore sportivo di lunga militanza, per cui da questo punto di vista è più semplice. Però è chiaro che la piazza di Perugia, rispetto alle tante altre che ho fatto, perché i numeri li ho passati praticamente quasi tutte, è di un altro livello sotto ogni punto di vista.
Ricordiamo Gubbio
e Gualdo in Serie C, e dopo diciamo in Serie D diciamo un percorso che va da Sansepolcro, Città di Castello, Tiberis, Orvieto. Quindi queste sono state le tappe mie.
Ma la qualità di un DS, qual deve essere? Né concorre un affare, né trovare scovare i talenti. Occhio, capacità di trattare poi al momento che si trova il giocatore.
Beh, diciamo che è un cocktail di queste cose che dici tu, nel senso che ci vuole l'abilità di saper individuare o scovare il giocatore importante, ci vuole altra abilità nella contrattazione. Però non va tutto ridotto a questo, perché poi durante l'arco del campionato il direttore sportivo bravo è quello che sa fare da cuscinetto esatto tra la squadra, il tecnico e la società.
E affare più bello che si ricorda che ha concluso? Beh, di cui va più fiero, diciamo.
Diciamo che a livello di attaccanti ho ricevuto numerose soddisfazioni, perché per 5-6 anni consecutivi ho sempre preso il capocannoniere di ruolo di quei campionati, quindi potrei fare dei nomi a salire da Marcucci, Mirko della Tiberis, Caracchini della Tiberis, Corallo nel Gubbio, Turchi nel Gualdo, Scandurra d'Orvieto, diciamo tutti giocatori molto molto importanti, poi ci sono anche altri, però insomma questi 5-6 attaccanti sicuramente mi hanno regalato enormi soddisfazioni. E finisco con Gammaidoni e Sansepolcro, che adesso è Città di Castello, insomma hanno fatto tutti capocannoniere, dai.
È stato a Gubbio per parecchi anni, vero?
No, beh, io sono stato a Gubbio, sono stato a Gubbio per un breve periodo, perché l'anno di Gubbio probabilmente io sbagliai, anzi probabilmente sicuramente la scelta dell'allenatore, per cui me ne sono assunta la responsabilità, forse sbagliando, perché non ci si dimette mai, nemmeno quando è, però io in quel momento ho ritenuto opportuno fare questo, per cui risaliamo a 4, però conosco benissimo e sono rimasti tanti amici in quella piazza.
Gubbio domenica può festeggiare a B, che ne pensa di questo?
Deve festeggiare,
ha ragione, a Serie B. Che ne pensa di questo miracolo, atto miracolo?
È un autentico miracolo che adesso però va completato, perché è chiaro che domenica sarà un match a Cardio Parma, è inevitabile, visto considerato che la Pagarese ancora ha interessi,
sì,
di classifica.
Acqua gura per la salvezza.
E quindi devono essere bravi a mantenere la giusta calma, perché il vero pericolo è quello, quando c'è l'angoscia di dover vincere per forza e la testa va saputa controllare.
Faccio una domanda a Cipeti come di essere persona.
Sì.
Il sogno nel cassetto, c'era, non so, di portare un giocatore, cioè un sogno legato a un giocatore proprio a lei come carriera?
Ma no, il sogno nel cassetto non riguarda tanto il giocatore quanto la cosa che mi interessa di più ad oggi è solo quella di poter riportare il Perugia nei livelli più alti possibili, ovvero sì, il Perugia ha fatto tanti anni di Serie A e anche di Serie B, e questo è il nostro obiettivo, al di là di giocatori, un obiettivo mio, di Damaschi e di tutto lo staff che ruota, sì, attorno a lui. Dopodiché è chiaro che è più facile prendere un giocatore per il Perugia piuttosto che un'altra parte, perché il Perugia ha un suo fascino e questo rimane invariato al di là della categoria.
E affai più bello, io ho detto, e affai più difficile che ci ha avuto per concludere?
Beh, ci sono state varie situazioni, tra le quali sicuramente parlo in quest'ultima stagione anche, insomma, ci sono stati acquisti, tanto per venire al Perugia di quest'anno, trattative diciamo di una certa difficoltà possono essere state quelle un attimino o di Frediani, perché in quel momento aveva mercato, oppure negli anni precedenti sicuramente essere riusciti a portare, che so, proprio penso a 10 anni fa, Marcucci attaccante alla Tiberis in Serie D, che erano neopromossa, non fu semplice. Questi diciamo sono, tanto per ritornare sempre agli attaccanti.
È stato difficile portare entusiasmo in una piazza come Perugia che veniva da un periodo buio. È stato, come siete riusciti? È stato difficile? Ci è voluto?
No, ci ha aiutato molto la gente, perché hanno dimenticato il fatto che Perugia era in Serie D. Ci hanno accolto con entusiasmo facendo 2300 abbonati, che sono cifre record in Italia per queste categorie, e questo sicuramente ci ha avvantaggiato. E non sono stati nemmeno eccessivamente cattivi nei momenti difficili iniziali, anzi sono stati sempre vicini. E forse è stato proprio il discorso inverso. Avendo la gente capito che avevamo fatto tutto in fretta, se qualche errore abbiamo fatto, pur pochi, ce l'hanno perdonato. Questa è stata la forza per continuare alla grande, e poi è stato diciamo un cocktail decisivo, no? L'affetto della gente, i numeri della gente e la nostra professionalità.
Il campionato ancora non è finito, però c'è
una giornata.
Domenica ci sarà la festa a Cura Forti, se mi sbaglio, in casa.
C'è la festa finale che stiamo organizzando già da 2-3 giorni, per cui ci sarà, tra l'altro, che sei anche invitato anche tu, ovviamente.
Okay.
E dove ci sarà una festa finale per i tifosi sotto la curva nord, con porchetta, mortadella, salsicce.
Quindi invitiamo tutti i nostri tifosi.
Ovviamente, chiaro, perché se lo meritano.
Sì, parliamo così. In questo campionato di Serie D, qual è la squadra che invece era più da cui ci si aspettava come di più e invece era un po' sotto le aspettative è andato.
Beh, diciamo, sono, per quel che riguarda le nostre umbre, sicuramente il Deruta è stato sotto le aspettative ed oggi si trova costretto a disputare il play-out, molto al di sotto. Per le altre, diciamo che in sede di campagna pronostici estiva, sia la Pianese, a Pian Castagnaio, che il Flaminio e la Castellana erano ritenute squadre che potevano lottare il campionato con il Pirusa. Poi, in realtà, dei fatti, insomma, sono mancate abbastanza clamorosamente.
Ha mai pensato di andare in qualche squadra di Serie A, Serie B, mai avuto offerte a cui difficilmente hai riuscito a dire di no?
Diciamo che io qualche anno fa ho avuto l'opportunità di andare a Grosseto col presidente Camilli e fu una situazione, ma parliamo ormai di 6-7 anni fa. Sì, qualche treno è passato anche con lo stesso Perugia 4 anni fa quando c'era Silvestrini, fu chiamato, però io sono contento così, perché anche se arrivate in ritardo la chiamata del Perugia, ripeto, di della categoria è sempre un fascino,
non si rifiuta
che
mai.
Non arrivare, che non arrivare.
Si parla tanto di essere molto giovani giocatori, no? Visto che diventano direttori sportivi, è più facile per un giocatore, cioè per un giocatore di ADS fare affari oppure
Beh, non è così, l'equazione non è così scontata.
Oppure inverso, diciamo.
Ecco, perché è un mondo totalmente diverso.
Ecco.
E quindi il giocatore che smette di giocare a calcio pensa che, siccome ha giocato, stare dietro una scrivania sia semplice, sbaglia di grosso, perché poi si entra in un'altra sfera, in un altro mondo. Il calcio è una realtà molto difficile, ci vuole esperienza, ci vuole l'abilità di saper capire un mondo che una volta che uno ha appeso i scarpini al chiodo diventa totalmente diverso. Questo riguarda sia il direttore sportivo che l'allenatore.
Mai giocato a pallone? Faccio una domanda.
Io ho giocato a pallone, sì, per lunghi anni, pure in basse categorie, però con le società della zona, con Monte Corona, Grifo Sant'Angelo, Promano, insomma, per me il calcio ce l'ha del sangue da sempre, questo è ovvio, inevitabile. E ripeto che la cosa più bella nelle varie figure del calcio sicuramente non è quella del direttore sportivo, né quella dell'allenatore, né quella del presidente, ma è sicuramente quella del calciatore, perché chi è parte attiva dentro il campo, lì sono soddisfazioni e sensazioni uniche.
Per quanto riguarda gli arbitri, no?
Sì.
Come giudica il campionato degli arbitri in questa serie di
decente, pensavo peggio. Io ormai è il settimo anno che faccio questo campionato e devo dire che c'è stato un lieve miglioramento,
okay.
Nel senso che ci sono tanti giovani che ovviamente fanno degli errori, però insomma che sono ben predisposti in un campionato che è difficile perché c'è molta velocità, molta corsa e quindi non è mai facile.
Sei mai arrabbiato tanto con un arbitro che...
Ma io da questo punto di vista diciamo che sono migliorato, perché negli anni precedenti sicuramente ero più focoso, adesso ripeto l'esperienza, anche l'età ti pone la condizione di guardare la partita con la giusta serenità, anche se ovviamente poi uno è sereno solo in apparenza, perché dentro di sé è chiaro che è un logorio di sensazioni.
Prima avevo detto la partita più bella, no? E la giornata più brutta invece che si vorrebbe.
Beh, la più brutta è stata sicuramente la quarta di campionato, il KO intero col Montelizzoni, che provocò tante polemiche, un ritiro, però da lì siamo anche stati bravi a ripartire, perché quel ritiro al Montepegli è stato probabilmente decisivo per poter
ridare. Si è formata la squadra.
Certo, si è formato un gruppo in questi giorni ancora più forte e lì siamo stati tutti bravi a ripartire bene.
Vediamo che voi ancora potete fare a tipete, perché avete lo scudetto.
Sì, diciamo che abbiamo anche questa possibilità, è chiaro che noi siamo ampiamente sazi così, però ormai ci siamo, quindi
perché non provarsi?
Se capita, bravo, perché non provarsi.
Ok, facciamo 2 minuti di pausa e poi torniamo per battute finali.
2 minuti e poi mi concedi 5 minuti e mi lasci al mio lavoro.
Come no? E torniamo fra pochissimo, amici. Uè, amici, eccoci qua, un po' di pubblicità, siamo subito tornati in onda, ritorniamo con le domande e partiamo. Allora, sono Ciperti, una domanda che faccio molto proprio adesso in mente, è a Piazza dove ha avuto maggiori soddisfazioni?
Ma le maggiori soddisfazioni diciamo che riguardano due piazze, perché a Orvieto sono stato 3 anni, conclusi con la vittoria di playoff di Serie D a Cattolica in un bel pomeriggio dove battemmo in Cattolica, acquisimmo la possibilità di poter andare in C2. Poi ovviamente la piazza cui sono più diciamo affezionato è Umbertide, che è anche la città dove abito, perché io ho iniziato lì, in quella società, nella Tiberi sono stato 6 anni, e al quarto anno è stato culminato con questa vittoria di eccellenza che ha riportato la Tiberi dopo tanti anni in Serie D. Per cui diciamo queste sono le piazze dove ci sono i ricordi migliori, anche se non nego che anche a Gualdo in C2, in un'annata molto difficile perché c'era il post Barberini, per cui arrivò quell'anno Marco Moroni e non fu semplice anche lì ripartire, siamo stati credo molto bravi a conquistarci una salvezza tranquillissima.
C'è differenza da Inae, faccio esempio, a Castello, ad Aiuta, ma all'interno della stessa regione Umbria?
Beh, sono realtà nettamente diverse, perché per dirti, in Alto Tevere io sono stato a Sansepolcro, Città di Castello e Umbertide. Diciamo il calcio è molto vissuto anche a livello vostro, di mass media, radiofonico, televisivo, sì, sì. Molto di più, non c'è paragone rispetto al Ternano, dove in questo momento c'è una crisi a questo punto di vista, o meglio, le radio private, le televisioni private diciamo che hanno diciamo, un volume molto minore rispetto a qualche anno fa. Poi diciamo che in questo raggio di situazione, parlo dell'Inter al Perugino che può comprendere Ponte San Giovanni di Ruta, diciamo che è una via di mezzo, no? Fra la zona del Ternano e l'Alto Tevere, e lo confermo la tua stessa trasmissione, dove il calcio ha una sua visibilità, però ripeto, dove viene enfatizzato di più è sicuramente da Pierantonio fino a Sansepolcro.
Domanda, lo spogliatoio invece più forte che ha incontrato, che più compatto che ha incontrato?
Beh, nelle varie esperienze fatte posso dire senza ombra di smentita che lo spogliatoio migliore in assoluto è stato proprio quello di quest'anno, perché questi ragazzi sono stati bravissimi a gestire momenti più difficili. Però ricordo anche altri bei spogliatoi, uno in particolare ad Orvieto, e l'altro, se vogliamo, anche a Sansepolcro, dove ero 3 anni fa con Battistini, facemmo un secondo posto insieme a una chioccia come Mezzanotti, capitano lungo corso, già anche in Serie A. Ci sono stati tanti giovani locali che hanno seguito le indicazioni e di Battistini e di Mezzanotti.
Perfetto, ultime due domande. La prima, l'attaccante più forte che ha visto mai giocare, e la seconda, un ragazzo che adesso è in onda, no? Che vorrebbe un futuro fare un IDS, fare il corso per diventare direttore sportivo. Perché lo dovrebbe fare? Qual è la cosa più divertente nel ruolo di IDS?
Allora, per la prima domanda, che è, ripeto,
l'attaccante più forte che ha visto giocare.
L'attaccante più forte che ho visto giocare è sicuramente Biancolino, che adesso è in Serie B, è un 77, che ai tempi miei relativi era con la Renato Curi, che poi ha fatto una carriera prestigiosa insomma, a livelli di Serie A e Serie B. Il ruolo del DS non è molto consigliabile, perché bisogna entrare in un mondo qualche volta nemmeno troppo carino, va detto, perché quando ci sono i soldi di mezzo è così, inevitabilmente. Eh sì. Però è anche vero che per chi vuole rimanere nel calcio le soddisfazioni sono tante, perché il fatto stesso di andare su un campo, scoprire un giovane e riuscire a portare la sua appartenenza, credo che sia una soddisfazione enorme per chi sta nel calcio.
Il pane è un po' dei lavori.
Esatto,
di
esatto.
Grazie, signora Ciperti, grazie per essere qui con noi.
Grazie a te.
E li aspettiamo prossimamente.
Verrò volentieri.
Forza Perugia sempre, e a tutti i nostri amici diciamo di venire domenica allo stadio per...
Esatto, per la festa finale.
Perfetto. Un po' di pubblicità e ci vediamo fra pochissimo.
C'è stato carino.
Siamo ritornati. Tanto, amici, mi scuso con voi, per oggi è stata una giornata, una puntata un po' di cosa, colpa mia, in quanto ho fatto tardi, quindi mi scuso. Però abbiamo fatto una mezz'oretta di bella chiacchierata con il signor Cipriati, il DS del Perugia, che ci ha svelato un po' i segreti di questo lavoro, se possiamo chiamare, che spesso sentiamo in televisione, e ci ha spiegato come sia stato comunque difficile a un certo momento ritornare e ripartire qua a Perugia. Però sicuramente è l'uomo giusto per portare insieme a Battistini e al presidente Damaschi Perugia nel calcio che conta, anche perché, insomma, avete sentito, gli piace, ne ha passate veramente tante e ha trattato sino a attaccanti come Corallo, tale Turchi, tanto fanno esempio, che sono sicuramente in prima divisione e non ci due gli attaccanti più forti che si possono incontrare. Allora, dopo aver parlato del Perugia, ci sarà occasione per parlarne prossimamente con più calma. Intanto abbiamo iniziato con soddisfazione da perugino a vedere e a parlare la nostra squadra, e ricordiamo che domenica, per chi non sapesse che fare, tutti a Raccuri per festeggiare questa promozione di ritorno del Perugia Calcio finalmente nella Serie Conta, cioè in C2, sperando poi di poter festeggiare fra qualche anno per consegnarci ancora più prestigiosi. Andiamo a parlare della intera settimana sportiva. Allora, direi di partire parlando della Coppa Campioni, della Champions League, così chiamato. Io lo chiamo ancora Coppa Campioni, anche se adesso si chiama Champions League. Martedì e mercoledì, come avete penso visto, voi amanti del pallone, voi pallonari, sono state due semifinali di ritorno, Barcellona Real Madrid e Manchester United Sark 04, è finita 1-1 fra Barcellona Real Madrid, un Real Madrid che ha fatto anche nel ritorno appena. Ho letto un attimo a fine partita martedì sera, ragazzi, lo score tabellino su Sky: 0 tiri da parte della Madrid, mi pare una ventina da parte del Barcellona. Quindi Mourinho ha fatto un po' il gradasso prima di questa doppia sfida, e però Guardiola con un calcio semplicemente giocando a pallone, con una qualità impressionante. Poi quando hai in campo un giocatore come Messi, ragazzi, che a 23-25 anni mi pare ancora non mi finisse di sorprendere, non immagino cosa possa fare a età di 30 anni, veramente. Quando hai in campo giocatori come Iniesta, come Xavi, come Messi o come abbiamo Dani Alves, ecco, poiché in difesa un altro campione, si può veramente vincere tutto. Ma Barcellona, che non ha vinto la Coppa del Re, per passata nelle mani della Madrid, però può fare in double, perché può vincere la Coppa Campioni e scudetto la Liga. Manca un punto che sicuramente verrà fatto dalla squadra di Barcellona, dalla squadra di Guardiola, scusate, nel prossimo turno, in questo fine settimana, per festeggiare la conquista della Liga. Vediamo che Barcellona, oltre ad essere un passo dalla conquista della Liga e essere in finale, può anche battere i record di punti conquistati nel campionato spagnolo. Quindi che dire di questa squadra, di questo allenatore Guardiola di appena 40 anni, che però è veramente sicuramente uno degli allenatori più bravi che ho visto fino adesso, e sicuramente il Barcellona è la squadra che gioca a livello mondiale il calcio migliore. Uno spettacolo anche martedì. Guardiola, che come sapete sembra essere nei miei dell'Inter, chissà, da interista me lo auguro, però vediamo e vedremo soprattutto a fine stagione come andranno le cose. Se quindi a Barcellona ride e a Madrid piangono, idono in Inghilterra. Manchester, che ha vinto, ha succassato, sa che già 4 l'ha sfattato per 4-1, con di nuovo una prova superba da parte di tutti, ma ancora una prova al centrocampo di un certo nonnetto chiamato Sol, ragazzi, che nonostante giochi pochissimo, mercoledì ha fatto vedere come si gioca a pallone, e facciamo i commenti soprattutto a Ferguson, un allenatore di 70 anni che però, ragazzi, più va avanti e più invecchia e più è buono, potremmo dire, perché non so, sarà il vino che beve che forse fa questo effetto, perché ragazzi è veramente un allenatore straordinario, ripeto, un allenatore di 70 anni, però è il maestro del pallone, e ha fatto vedere mercoledì come si gioca a pallone, squadra che nonostante quest'estate abbia ricevuto, la scorsa estate, giocatori come Cristiano Ronaldo, ancora ripeto è una delle squadre più forti in circolazione, può fare anche il double, perché oltre ad essere in finale di Coppa Campioni, che sarà giocata a Wembley il 22 maggio se non mi sbaglio, può vincere anche lei a Premier League. Basta una vittoria contro Chelsea, super match del fine settimana in Inghilterra, e per conquistare un altro titolo, ennesimo per una squadra, per una società, ma per un altro a cui sicuramente giù il cappello, perché sono, penso, Manchester e Barcellona in questo momento due squadre a cui tante società in Italia, ma non solo, dovrebbero prendere esempio sotto tutti i punti di vista. Allora, quindi a finale ricordiamo sa Barcellona Manchester United, con il Manchester secondo me leggermente favorito, perché non solo si gioca a Wembley, un campo che Marsiglia conosce molto bene rispetto a Barcellona, meglio rispetto ai catalani e spagnoli, ma anche perché il Master già una volta è uscito in Spagna in Qatar, insomma, in un duello, non in finale, ma in un duello avvenuto qualche, prima della finale, qualche tempo fa, è uscito in Qatar gli spagnoli. Quindi Ferguson poi è un vecchio maestro, una vecchia volpe. Certo, poi il campo di Wembley è molto largo, quindi vedo leggermente favorito il Manchester, che sicuramente non deve lasciare spazio a Barcellona, perché si è visto martedì, se lasci spazio a giocatori come Messi, Pedro, Iniesta e Xavi, è la volta che ti colpiscono a morte e ti fanno molto a molto male. Quindi ricordiamo questa finale, ricordiamo che è già stata poi questa una un rematch di questa sfida, perché sia il Manchester che il Barcellona si sono affrontati nel 2009 a Roma, sempre finale di Coppa Campioni, e là segnò un certo Eto'o, fece uno dei due gol con cui il Barcellona vinse quella partita e si aggiudicò la Coppa. Quindi chissà, la tradizione a favore del Barcellona, però attenzione al Manchester, perché per me può fare lo scherzo. Comunque sa sicuramente chi riuscirà a vedere, chi riuscirà ad andare a vedere questa partita, sicuramente si godrà uno spettacolo semplicemente straordinario. Da Coppa Campioni passiamo a Coppa UEFA. Ieri sera si sono giocati anche qua i match, le semifinali di ritorno di Coppa UEFA. Una Coppa UEFA, una finale, ragazzi, che si svolgerà intanto a Dublino e che sarà tutta spagnola, tutta portoghese, scusate, tutta portoghese, perché il Porto ha si perso con il Villarreal 3-2, ha segnato Giuseppe Rossi sul rigore, il terzo gol, però grazie ai 4 gol segnati all'andata aveva, si può dire, qualificazione in mano. Infatti, nonostante la sconfitta, è passato il Porto, decisiva appunto la sfida di andata, dove i portoghesi hanno, con il fenomeno in panchina chiamato Villas Boas, hanno asfaltato gli spagnoli. Porto che può veramente fare il tis, perché non solo ha vinto il campionato portoghese, è in finale di Coppa UEFA, ma attenzione, può vincere anche la Coppa di Portogallo, quindi la Coppa Italia, paragonata alla nostra Coppa Italia. Quindi un Villas Boas che primo anno in panchina, allievo di Mourinho, sicuramente ha capito molto bene i segreti del maestro, perché è un allenatore anche lui giovanissimo, però fa giocare benissimo la sua squadra, perché ho visto giocare il Porto, ragazzi, qualche volta in televisione, è uno spettacolo, veramente una squadra che non prende gol, ne fa tanti, anche perché ha dei giocatori molto interessanti. A proposito, attenzione a Urque, attaccante anche del de Porto, a Fernando, altro centrocampista, a Rolando, insomma, a qualche giocatore che potrebbe essere, sicuramente sarà protagonista del prossimo mercato. Già si parla di Urque, Fernando come dei giocatori seguiti da Milan, da Inter, da Juventus, quindi insomma tendiamoci un mercato molto interessante. Dicevo appunto, un fenomeno in panchina che ha Villas Boas, che ha fatto gli ecoli di punti anche in Portogallo a primo anno, un attore che, ripeto, subisce pochissimi gol e poi è veramente fa giocare in avanti la squadra in maniera straordinaria, una squadra che fa tanti gol e ne prende pochissimi. Io sentivo in televisione che durante questa tornata di Coppa UEFA ne ha segnati, mi pare, una ventina, più di 20, e ne ha subiti solo 7, quindi dimostrazione che è un attore da seguire. Attenzione, perché lui dice che rimarrà un altro anno in Portogallo, però attenzione, perché per me, soprattutto in Inghilterra, potrebbe essere, si è parlato di Liverpool, mie di qualche società. In Italia non lo so, perché comunque è un attore che costa, quindi non so quanti in Italia, si è parlato di Inter tempo fa, però non penso che Moratti prenderà Villas Boas. Certo, è un giovane da seguire, però, perché ha un futuro alla Guardiola per me davanti, perché i risultati danno sicuramente, ne danno atto. Quindi Porto perde con Villarreal al Madrigal, però nonostante la sconfitta, grazie a vittoria nella semifinale di andata, arriva appunto in finale. Nell'altra partita, Braga, Sporting Braga, Benfica, Benfica aveva vinto l'andata 2-1, però grazie a 1-0 segnato da Braga ieri nei match in casa di ritorno, e grazie comunque al gol che lo stesso Braga aveva segnato all'andata, appunto a Dariusz, grazie a questo gol segnato in trasferta nella partita di andata che va in doppio, il Braga arriva in finale. Quindi decisivo non solo la vittoria di ieri contro il Benfica in casa, ma il gol segnato andata appunto nel 2-1 subito a Dariusz, e quindi la finale che si giocherà a Dublino sarà Sporting Braga contro Porto, mentre per la finale di Coppa Campioni ricordiamo Wembley 22 maggio, straordinario match, spettacolo, ragazzi, fra Manchester e Barcellona, un bel calcio, e soprattutto giocare bene a pallone, finalmente protagonista di due belle sfide, due grandissime e belle partite. Allora, dopo aver parlato della serie, della Coppa Campioni, scusate, e della Coppa UEFA, andiamo a tuffarci nella giornata di che inizierà a partire da domani. Ricordando una cosa, ragazzi, questo me lo tiene precisato, due cose vorrei. Prima, che domenica, oltre ad andare a vedere il Perugia, state attaccate, sentite per radio Gubbio, perché come sapete domenica, se a scuola di Torrente, formazione rosso-blu, Gubbio vincerà con la Paganese, avrà conquistato di diritto la Serie Caretta Serbi. Sarebbe un risultato straordinario per una storico, per una piazza che però lo merita, che come ha detto il signor Ciperti di Essere Perugia, lo merita per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni. A Gubbio si respira un'aria ettiggiana, sono state montate due tribune mobili in più allo stadio Barbetti, perché si parla di un casso e di Barbetti che potrebbe veramente scoppiare per quanta gente può essere pronta ad andare allo stadio per incitare i propri beniamini. Quindi si attende un Pietro Barbetti non infuocato, ma di più sicuramente, però merita tutta la squadra e tutto l'ambiente, perché hanno veramente fatto non un miracolo all'inizio, ma adesso meritano, perché è una realtà mai consolidata. Il Gubbio in questa prima divisione è in testa, insomma, da parecchio fin dall'inizio, e quindi merita tutta l'ambiente, tutta la città di arrivare in un campionato difficile, però importante, che ripeto, sarebbe promozione storica, parliamo veramente di una promozione storica come quella della Serie B. E oltre a questo vorrei ricordare un evento, quindi domenica andatevi a Cui per festeggiare il ritorno del Perugia in C2. Come avete sentito da Ciperti, sarà una partita festa, perché poi a fine match i giocatori andranno a festeggiare sotto la curva nord, sarà offerto ai tifosi un ricco buffet, ma state attaccati anche a radioine per dire forza Gubbio, tifare i Yuppie, che passano domenica, staccare il biglietto contro una squadra difficile comunque, perché Paganese è impagata in pieno una nota salvezza, quindi è una squadra che ha acqua alla gola, però penso che ormai a questo punto nessuno può veramente fermare il Gubbio. Ricordiamo anche due partite salvezza che attendono: Foligno disperata, quella del Foligno un po' meno disperata, quella del Ternana. Il Foligno affronterà il Foligno, scusate, partiamo da Foligno, il Foligno affronterà il Benevento in casa, un avversario sulla carta proibitivo in un ambiente poi Bersone che ha molti problemi ai Facchetti, mentre tenendo a fronte a un Siracusa in piena zona playoff fuori casa, anche a ambiente caldo, sotto tutti i punti di vista. Quindi per te Umbe veramente un weekend, una domenica decisiva. Volevo ricordarvi, ragazzi, prima di parlare della Serie B, della Serie A con calma, nonostante appunto questa giornata un po' di corsa, però è bello da dirette anche iniziare con qualche imprevista, altrimenti sarebbe un po' tutto noioso, no? Penso che mi date ragione. Saluto tutti quelli che mi ascoltano e che mi seguono, ci seguono anzi, a me e a Piero, che dovrebbe tornare settimana prossima. Vi saluta, a cui saluto la mia carissima amica, nonché socia, ma la mia carissima amica Francesca. Ci vediamo dopo. Ah, dicevo, parlo un attimo di un evento importante che mi preme sottolineare, perché a giugno, poi ve lo dirò nelle prossime puntate con maggiore precisione, ci sarà allo stadio Renato Cui un evento di beneficenza. Saranno coinvolti i Caun, ma non solo. Io adesso vi ho buttato là, poi lunedì, insomma settimana prossima, ve ne parlerò con più calma, e avremo nelle prossime puntate anche la possibilità di parlare con uno dei ragazzi che organizzano questo evento. Però è un evento di beneficenza, 1 e 2 giugno, animazione allo stadio Renato Cui. Molti, si sa, come ospite d'onore il personaggio delle Iene. Insomma, veramente due belle giornate con i protagonisti Caune, fra cui anch'io che sono Caune. Quindi ve ne parlerò ancora meglio prossimamente, però tanto segnate sul calendario 1 e 2 giugno. 1 e 2 giugno, animazione allo stadio Renato Cui, un evento che mi preme sottolineare. Allora, tuffiamoci dopo, senza pubblicità, perché siamo oggi meno, abbiamo fatto prima pubblicità, adesso basta pubblicità e parliamo proprio come solo di spot di pallone, perché anche fino a 6 in 4 abbiamo tempo, quindi andiamo e partiamo senza fare pubblicità musicale. Musica già abbiamo ascoltato. Allora, partiamo a parlare della giornata calcistica sia di Serie A che di Serie B. Partiamo con la Serie B, che ci giocherà domani alle ore 15, scusate, così capite meglio. Stasera intanto alle ore 20:45 su Sky Sport, su Sky, c'è, cioè, per Sky Livorno, un confronto fra l'arrivo in maestro De Francesco, era giocatore di Piacenza quando nella stagione 2001-2002 era proprio Walter Alfredo Noverino, il nostro caro perugino Noverino, una partita fra due squadre che hanno l'ultimo biglietto da staccare per i playoff. Pescara ormai salvo, che però può adesso sognare, infatti ci si aspetta un Adriatico veramente pieno. E Ivona ha l'ultima possibilità per conquistare un posto nei playoff, quindi una partita di ricordi, ma anche decisiva perché si giocano in due squadre un posto per i playoff. Domani invece ci saranno tutte le altre partite, alcuni match da ricordare. Allora, Atalanta con Portogallo gioca in casa, se vince Atalanta è ritornata come merita una piazza come Bergamo dopo un suo anno di purgatorio, ritorna in Serie A, però deve battere il Portogallo a tutti i costi. Da ricordare anche Frosinone, Empoli, Crotone Novara, scusate, Crotone Novara, perché se una partita fa due squadre che sono anche loro in piena zona playoff. Il Crotone è salvo, però è a 3 punti e basta dalla zona playoff. E quindi Crotone, anche qui si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Crotone ormai salvo, Cabezo ormai salvo. Adesso, grazie ai ritorni di Menichini, si può sognare anche a qualcosa di più, come un posto appunto nei playoff, distante solo 3 punti. Il Novara invece da tutti i costi vince. Novara che si sta riprendendo piano piano, viene da un pareggio molto importante con il Siena, dove appunto ha rovinato la festa promozione del Siena. Affronta una squadra in pienissima forma fisica e mentale, in un campo caldo, che si pronuncia molto caldo, però Novara da tutti i costi vince se vuole blindare questo posto playoff. Una squadra che a partita, come avete visto, si parla di miracolo Novara, si parla di Novara già pronto a arrivare in Serie A, però come il campionato di Serie B ha dimostrato tante volte, è un campionato dove fino al fischio finale dell'ultima partita, tutto può accadere. È un campionato che dura 42 giorni, è un campionato stressante, molto più lungo di quello della Serie A, perché come sapete ha molte più giornate rispetto a quello della Serie A. I playoff e i playout si giocano a giugno e luglio, insomma nel mese più fa giugno e luglio, quindi un mese durante dei mesi sicuramente cari, insomma anche l'aspetto climatico ha il suo peso. Quindi mai in Serie B dare tutto per scontato, perché fino alla fine può succedere qualcosa. Il Pescara va a festeggiare, il Siena va a festeggiare la promozione nell'altro turno, e poi, come avete visto, finito con Novara in pareggio 2-2, non ha potuto festeggiare niente. Quindi Novara è già stato pronosticato fino a giorni durante i giorni di andata, come già con 2 piedi in Serie A. Invece la Serie B dimostra che, essendo un campionato stressante, lungo, tanto lungo, e essendo un campionato anche con una classifica molto con una classifica molto corta, tutto può succedere. Quindi, infatti, Novara, primo in classifica che era fino nei giorni di andata, è finito adesso a, come sapete, quarto, sempre per carità in zona playoff, e quindi ha buonissime possibilità di arrivare in Serie A, però sicuramente deve sudare un po' di più, perché appunto si deve giocare ai playoff, quindi per Novara è fondamentale vincere. Però appunto vi facevo capire come in Serie B fino all'ultima partita tutto può succedere, quindi ragazzi aspettiamoci fino all'ultimo match, agli ultimi 90 minuti, impossibile, perché tutto può succedere in questo bello, troppo spesso sottovalutato, ma difficile campionato di calcio di Serie B. Le altre partite da ricordare: Ascoli che affronta il Padova, che Ascoli che ha avuto un'altra penalizzazione, quindi diventa fondamentale vincere contro il Padova. Si gioca a Lugano, scusatemi, è un po' impappinato. Ascoli gioca fuori casa. Castori deve a tutti i costi vincere, perché altrimenti con una sconfitta causa anche penalizzazione, penso che per Ascoli dovrebbe dire salutare come fosse in una testina e ha campionato caletto. Quindi la partita della vita è fondamentale vincere. E poi da ricordare Siena Torino, questo un big match fra due squadre che, allora, fra una squadra di Siena che è stata per parecchio tempo in Serie A, e il Torino che, insomma, per la storia che ha alle spalle, meriterebbe, come il Perugia, per fare un esempio, sicuramente altri palcoscenici. Torino che mai da troppo vive anche a livello societario contestazione anche a Caio, anche cui è stato protagonista il presidente anche del Torino qualche giorno fa. Un ambiente che vive una situazione sicuramente non solo ambientale ma anche societaria difficile. Tante volte si è parlato di un Caio Ponta Morale, però poi non ha trovato mai degli acquirenti pronti a rilevare la società. Una squadra che spesso è sbandata anche pericolosamente, una stagione che ha visto avvicendarsi tre allenatori, due, perché poi Edda è andato e ritornato, ma diciamo te, Edda uno, poi Papadopoulo che è durato mi pare 3 partite, 3 o 4 partite, e poi è tornato Edda. Quindi una squadra che da parecchio è stato confusionario, ma sicuramente merita per la storia, perché ricordiamo insomma i nomi importanti del Torino e i derby del Torino contro la Juventus. Merita sicuramente altri palcoscenici e merita sicuramente di tornare subito in Serie A. Siena Torino è appartatissima, Siena che con una vittoria può festeggiare la Serie A, Torino che poi deve a tutti i costi vince per ritornare, per blindare i playoff dopo il pareggio beffa contro il Piacenza, un po' inaspettato. Torino che ha vissuto un momento di crisi questa settimana con una contestazione da parte di alcuni tifosi verso un po' tutta la società, la squadra, insomma, verso tutto l'ambiente, il pianeta Torino. Adesso la situazione è tornata calma e quindi Torino ha occasione con il Siena non solo di rovinare la festa a Conte, che si parla, si dice possa essere il prossimo allenatore o da Juventus, si parla anche di Sampdoria, insomma un Conte che come altri allenatori in Serie B, Di Francesco per esempio, sembra essere molto appetito in Serie A, però può appunto una vittoria anche blindare i playoff e quindi finalmente vedere un po' di luce in questo finale di Serie B, in questo finale di stagione. Quindi partite importanti per salvezza, playoff e promozione. Sarà veramente una bella giornata da gustarsi questa di Serie B con, ripeto, veramente dei match molto interessanti. Ricordiamo, domani si gioca e ha, vi dico subito, dovrebbe essere, non c'è scritto, comunque dovrebbe essere una delle giornate quasi finali, perché siamo arrivati quasi alla fine, quindi le ultime giornate che sì, sicuramente sono quelle decisive. Ecco, la 39ª giornata, ho visto proprio adesso, un attimo non avevo visto, ma un attimo di stato, siamo alla 39ª giornata, quindi domani quali sebi. Dalla Campionato Cadetto, speriamo di poter vedere il prossimo anno anche Gubbio, forza Gubbio, riparte domenica tutti a Barbetti, oltre che a tifare Perugia, a festeggiare il ritorno di Perugia in C2. Passiamo dalla Serie B, passiamo alla Serie A. Si gioca la 36esima giornata. Anche qui, ragazzi, beh, un fine settimana, un weekend per cuori forti, veramente. Insomma, per chi soffre di cuore, non consiglio di, e poi i tifosi di qualche squadra, non consiglio di sentire, di vedere partite, perché è veramente una domenica decisiva. Intanto partiamo dalla testa, ahimè, purtroppo io da interista dico ahimè, perché partiamo dai nostri cugini milanisti che sono primi in classifica. Mi costa un po' dirlo, anche se da tifoso obiettivo devo ammettere che, ripeto, questo scudetto in Milano lo merita per quello che ha fatto, per quello che Allegri è riuscito a costruire. Quindi giù il cappello, nonostante mi costi un po' da interista. Si pare, avete sentito in questa settimana, ragazzi, penso chi è amante di Studio Sport o chi ha Sky in televisione, si è parlato del mercato nel Milan. Ho letto anche dei nomi per me un po' fuori luogo, perché è un conto Gans, è un conto anche Sean, il giocatore Chelsea, che si costa ma comunque è in scadenza di contatto, però certo, il giocatore come Cristiano Ronaldo costano un po', insomma, però si parla di un sogno di Berlusconi, in cui dipende Cristiano Ronaldo, che sicuramente dopo la stagione del Real Madrid con un Mourinho che, insomma, era più passata a polemizzare con gli arbitri che altro, non so quanto possa essere soddisfatto il portoghese di questa stagione, anche perché Ronaldo è andato via da Manchester per vincere con il Real Madrid e tutto, è finito, la storia è finita, che Ronaldo ha vinto solo un trofeo, la Coppa dei Re, mentre il Manchester può fare il dopo e vincere due trofei, campionato e Champions League. Quindi non so quanto Cristiano Ronaldo sia contento di questa situazione. Si parla anche di rapporti con Mourinho non molto buoni, un po' affettati dopo le ultime vicissitudini. Quindi questo sogno, appunto, Cristiano Ronaldo, mentre a centrocampo si parla di Essien come possibile infortunio, certo che un centrocampo con Essien, Van Bommel e Boateng, ragazzi, praticamente non viene, è una muraglia, è un muro cinese che non si supera, perché parliamo di tre giocatori che hanno una forza fisica, una capacità di interdizione spaventosa. Quindi un centrocampo di questo tipo in Italia farebbe veramente, distruggerebbe il centrocampo delle altre squadre, quindi non sarebbe tecnicamente favoloso, anche se sia un buonissimo giocatore, però a livello di interdizione sarebbe fantastico. E poi appunto si parla di, dicevo appunto, Essien, Ganese del Chelsea, si parla di Ganso con mai un'attrattiva che sembra mai arrivata alla fine, si parla di Mekeses, no, già preso Mekeses, mi sono sbagliato come sostituto, e anche Eri di Nesta, che ormai è quasi arrivato. Taiwo De Marsia, anche lui si avvicinissimo a Milano, e poi si parla, questo ho letto oggi, ragazzi, sul giornale, anche del ritorno di Borriello. Un anno a Roma non eccezionale, forse almeno se ne sono pentiti, soprattutto perché non c'è un'alternativa a Ibrahimovic, e si parla molto di un probabile ritorno di Borriello a Milano. E attenzione a Hulk, lo esterno offensivo del Porto, che ha fatto, proprio come dice il nome, ha distrutto difesa avversaria, proprio come faceva Hulk con gli altri, no? Gli è venuta, a un certo punto diventava verde e distruggeva tutto. Hulk è sempre diventato verde, ha sempre distrutto tutti gli avversari in questo campionato portoghese che ha dominato il Porto, e quindi è un esterno che potrebbe essere non solo un'alternativa di Ibrahimovic, ma anche nei tridenti di Allegri, nello schieramento che ha in mente Allegri, potrebbe essere un'alternativa in più. Quindi attenzione, perché è un mercato interessante quello del Milan, per me sarà. Allora partiamo con la giornata, partendo dalla prima partita, sicuramente Palermo-Bari. Il Palermo che non ha più niente a chiedere a questo campionato, oddio, può ancora sognare per Coppa UEFA, però penso ormai dei Rossi ha in mente sulla finale di Coppa Italia, il ritorno contro Milan che si giocherà settimana prossima. Palermo che è un passo dalla finale, dei Rossi che non sembra essere confermato, Zampaini sembra puntare ad alto, fa qui anche a Torrente, l'allenatore del Gubbio. Bari ormai che non ha niente da più chiedere a questo campionato, e ormai è retrocesso in Serie B. Non vive una bella situazione perché non solo c'è il problema ragazzi appunto di una squadra retrocessa, ma si parla di Bari sul loro del fallimento. Se entro questa settimana non verranno presentate le necessarie garanzie, il comune dovrà chiedere il fallimento della società. Quindi a Bari si rischia un periodo molto buio. Speriamo di no, perché è una piazza calda che sicuramente anche per quello che ha dimostrato l'anno scorso non merita assolutamente. Da Palermo-Bari passiamo a Roma. Roma-Milan all'Olimpico. La Roma deve vincere, se vuole continuare questa corsa a Coppa Campioni, ha un posto in Coppa Campioni, in Champions League, se vuole continuare e vincere questa corsa a quarto posto, che significherebbe preliminare di Champions League. Una cosa poi che è ancora più importante è perché dopo la sconfitta della Lazio lunedì all'Olimpico a Roma contro la Juventus, a Roma, la stessa squadra di Montella è a un solo punto dai acerrimi nemici, dai cugini laziali. Quindi una vittoria da Roma contro Milan e una sconfitta da Lazio servirebbe il sorpasso e conquistare questo benedetto ambito quarto posto. Anche perché Montella, se aggiungesse quel posto, avrebbe la conferma, sì, avrebbe la riconferma totale, la riconferma garantita. Quindi Montella si gioca anche un bel pezzo della sua panchina. Roma che però affronta un Milan che, come abbiamo detto, è un passo dallo scudetto, indipendentemente da quello che farà l'Inter, basta un pareggio al Milan per vincere questo, per programmarsi campione d'Italia. Nella squadra di Allegri, giù il cappello di nuovo rispetto a questo allenatore, niente, Ibrahimovic, lo svedese che è stato fuori 3 giornate per squalifica dopo espulsione contro la Fiorentina, quindi penso sia riposato, bello pronto. Avrà lo stesso, si troverà di fronte, lo stesso avversario, Morganti di Ascoli, che ha espulso contro la Fiorentina, quindi non so quanto questo Ibrahimovic possa, lo svedese possa fare, possa renderlo contento, però penso che, spero e credo che, insomma, non cada nello stesso errore. Sicuramente il Milan è parte avvantaggiato, è una squadra che effettivamente non sta benissimo, se abbiamo visto anche con Bologna, è un po' sulle gambe, effettivamente non sta benissimo, come neanche la Roma, che anche lei è nella stessa condizione. Però sicuramente è una squadra che ormai ha una personalità, una sicurezza tale che quindi non vedo una sconfitta nel Milan. Per me finisse 1-1, per la Roma può essere un punticino importante per aggiungere la Lazio, per Milan vorrebbe dire scudetto. Quindi una partita comunque importante, ripeto, fra due squadre che hanno due obiettivi importanti da raggiungere. La Roma dovrebbe giocare Totti, mentre non dovrebbe giocare Menez, non dovrebbe giocare Menez che dovrebbe andare in panchina. Vucinic insieme a Sempisio in realtà dai dietro all'unica punta Totti, che, come ripetiamo, con i gol che ha fatto domenica a Bari è diventato il quinto marcatore in Serie A. Dall'Olimpico, dove si giocherà Roma-Milan, passiamo a Bologna-Parma, derby emiliano. Quindi in effetti viene avvantaggiato il Parma. Parma che basta una vittoria, è un passo della salvezza. Complimenti a Colombo, ragazzi, perché è arrivato prima della partita con Inter. Guarda caso, noi abbiamo una fortuna incredibile, vero? Interisti, amici interisti. Ha vinto con Inter ed era iniziata la cavalcata del Parma. Amauri e Giovinco finalmente si sono scatenati. Parma, che è un passo dalla salvezza, lo merita, una piazza sicuramente prestigiosa. Affronta un Bologna, per carità, tranquillo, ma che deve a tutti i costi vincere se non vuole avere improvvisamente dei pensieri strani. Squadra che sembrava addirittura potersi unire alla Coppa UEFA, adesso causa anche qualche polemica verso Maesani, è un po' in difficoltà. Un derby emiliano che per me finirà in un 1-1 o 0-0, due squadre a cui basta un punto, a cui anche un punto potrebbe andare bene, quindi non vedo una partita molto combattuta. Né Parma non dovrebbe giocare Amauri, al suo posto dovrebbe giocare Bojinovic insieme con Giovinco nel duo d'attacco. Da Bologna a Parma passiamo a quella che è una partita drammatica per una squadra, soprattutto il Bessa. A Rigamonti si gioca Bessa Catania, il Bessa, la squadra di Iachini, deve vincere, perché se non vince, addio Serie A, si può dire un 2 piene e mezzo in Serie B. Catania basta un punto, Simone ha costruito la salvezza di questa squadra più in casa che in trasferta, però con la vittoria di domenica Catania ha la salvezza in mano, basta un punto per ottenere. Affronta una squadra, il Bessa, con acqua alla gola, se non vince è retrocessa. Qui dico che l'arbitro, che sarà stato di schio, ha veramente una butta gatta da pelare. Da ex interista, considerando che Simone ha avuto un passato curioso nell'Inter di Simoni, insomma, è stato per molto anno uno dei giocatori più rappresentativi della squadra nerazzurra. Dico, vince Catania, faccio tifo per Catania. Sicuramente a Bessa sarà fine partita, se dovesse andare male, un butti minuti per tutta la squadra. Si parla di un Bessa che, se dovesse retrocedere, potrebbe cambiare proprietà. Coglioni sembra pronto a passare la mano, insomma, da parecchio che sta a timone di questa squadra. Comunque, Bessa Catania, chi vince? Se Bessa non vince, è retrocesso. Il Catania basta un punto per la salvezza. Dico, finisse 1-0 Catania, ma tifo per Simeone, per il Catania, diciamo, perché Catania è uno stato, mi è piaciuta come città, immagina molto bene, ragazzi, mi raccomando, andateci, chi non c'è stato. Quindi tifo Catania, dico, vince 1-0. Da Bessa Catania passiamo, prendiamo, non so, ditemi voi, aereo, a macchina, quel che volete prendere, e andiamo a Cagliari, a Sant'Elia, a Cagliari Cesena. Cagliari che ormai ha moriato, i giocatori ormai sono andati in vacanza, Donnarumma ormai non ha più niente da chiedere a questo campionato. Salvezza raggiunta, sogno Coppa UEFA svanito. Cesena deve vincere. Se vinceva con e otteneva i 3 punti con l'Inter, aveva la salvezza in mano, era, si può dire, praticamente salva. Invece Pazzini, grande Pazzini, ha fatto il bischero, ha fatto 2 gol e ha appunto sovvertito il risultato. Quindi per Cesena diventa a questo punto fondamentale vincere con il Cagliari. Affronta una squadra ormai senza più nessuna motivazione. Infatti, sicuramente Donadoni, mentre farà un ampio turnover su tutto in avanti. Quindi Cagliari ormai ha veramente appeso e scappa a chiodo, è andato in vacanza, e penso che per Cesena sia anche abbastanza facile vincere. È fondamentale per la squadra di Ficcadenti, per la squadra romagnola, vince se vuole rimanere nel campionato, che conta. Squadra in forma, che gioca molto bene, ho visto giocare contro Inter, e devo dire che gioca veramente molto bene, soprattutto Jimenez, sembra finalmente, Giaccherini si sono finalmente svegliati. Quindi qua faccio tifo per Cesena, anche perché insomma fanno una piadina buona. Quindi forza Cesena, per me vince Cesena 1-0, anche perché affronta un Cagliari veramente che ormai, ragazzi, a bello che ha abbassato il Serande, è andato in vacanza. Da Sant'Elia andiamo molto su, qui ci vuole prendere, forse bisogna prendere aereo, altrimenti penso che la macchina non ci arriviamo, e andiamo a Milano. Inter Fiorentina, Leonardo che ha in mente non solo di bindare sempre più il secondo posto, ma di vincere la Coppa Italia. Si è parlato oggi, soprattutto sui giornali, ragazzi, di Moratti, che avrebbe un po' di idee per la panchina. Si è parlato non solo di Guardiola e anche dei possibili colpi, Fabregas, Moric del Tottenham, ma di tuoi Bianchi. Sapete che c'è stata la polemica Bianchi per le frasi razziali dette durante un ritiro nazionale francese. Sembra che Bianchi voglia andare via, e si è parlato di un pancio fra Moratti e Bianchi. Sembra che Moratti abbia in testa di prendere Bianchi, non lo so. Sicuramente è un attore che Moratti qualche tempo fa voleva prendere a posto di Mourinho e non Benitez, che non è mai andato giù. Quindi attenzione, perché a me sulla panchina di Inter qualcosa accadrà a fine campionato, durante questa sessione estiva di mercato. Inter che affronta una Fiorentina per in gran forma, una squadra che sta bene sia fisicamente che mentalmente, che può addirittura arrivare a conquistare un posto in Coppa UEFA. È una squadra dove si è svegliato anche Vargas, che finalmente è tornato a segnare e a giocare come ci ha fatto vedere un esterno interessante per molte stagioni. Né Inter non dovrebbe giocare Schneider, è in forte dubbio, problemi a polpaccio, dovrebbe essere venuto a riposo per la partita di Coppa Italia con la Roma, ritorno a San Siro mercoledì sera. Mentre in difesa si dovrebbe rivedere, almeno in panchina, Samuel. Io ho fatto un provino con una colpi di gettone, è andato benissimo. Bentornato Muro, un giocatore straordinario, uno dei difensori più forti al mondo, che finalmente torna a calcare i campi di Paione. Come sapete, si è infortunato gravemente con la rottura del crociato parecchio tempo fa, adesso sembra essere del tutto a disposizione. Leonardo è in dubbio se portarlo almeno in panchina, oppure fare giocare le ultime partite, fra cui la Coppa Italia e soprattutto il prossimo match, quello decisivo per il secondo posto contro il Napoli. Non dovrebbe appunto giocare Snali, come detto, che non dovrebbe manco essere in panchina. In avanti Pacini e Eto'o, quindi Milito in panchina, Pacini che merita di giocare dopo la prova superba contro il Cesena. A centrocampo si dovrebbe rivedere Thiago Motta insieme con Gianetti e Cambiasso, mentre c'è la sorpresa forse Nagatomo, il giapponese, che anzi giù il cappello perché sembrava scarso, invece un fior di difensore veramente in gamba, veramente tosto, avanzato a centrocampo. Quindi un 4-4-2 contro il 4-3-3 di Mihajlovic. Vediamo un po' se Leonardo conformerà questo modo, oppure cambierà qualche ora prima del match. Sicuramente una bella partita fra due squadre in forma. Quindi qua ci può scappare un pareggio. Da interista dico vince Inter 2-0, sino a Pacini e poi segnato. Però ci potrebbe scappare anche un pareggio, eh? Due squadre veramente in forma. Quindi bella partita a San Siro alle ore 15. Da Milano quindi da Inter passiamo a Ecce, andiamo in Puglia, dove fa molto caldo. Ecce in tutti i sensi, affronta in Napoli. Allora, Napoli, che è Mazzarri, va avanti mai da qualche settimana. Veramente, se lo vuoi confermare, ma si parla di un Mazzarri sempre più appetito dalla Juventus. Napoli, che ormai ha il terzo posto a portata di mano, è ormai in pugno e può giocare addirittura, provare a raggiungere il secondo posto con Inter, sta decisivo in match, il prossimo match proprio a Sant'Elia, a San Paolo, fa Napoli e Inter, per vedere chi arriva secondo e chi arriva terzo. Ma sicuramente sono due squadre che ormai hanno il destino nelle proprie mani e sono a un passo dai rispettivi posti, secondo e terzo posto, appunto, da Bindai e tutto. Napoli che in trasferta però affronta un Ecce, ragazzi, come acqua gola. Ecce è esattamente terz'ultimo, a 36 punti, a 35 punti e a un punto sopra Sampdoria. Pensate un po', stanno il destino e stanno la vita. Fino a qualche domenica fa Ecce sembrava ormai fuori, a Sampdoria totalmente immischiata. Adesso si sono invertite le parti, perché se Ecce non dovesse vincere domenica con il Napoli e a Sampdoria dovesse vincere nel derby di cui parliamo fa poco, per la squadra di Decanio la situazione diventerebbe veramente drammatica. Ecce, che è un po' calato ultimamente, ha un po' avuto qualche battuta a vuoto, affronta Napoli in realtà ormai che il suo obiettivo ha raggiunto, però anche con il Genoa sembrava una partita sul 0-0, poi quando è in campo è Avezzi, è Cavani, Amesi, che tutto può succedere perché sono un tiro che quest'anno ha fatto sfacere. Quindi Ecce ha più motivazioni, il Napoli è sicuramente più forte, però ecco, anche qui da stanno un tifoso anche qui da Puglia, che dove sono stato e mi è piaciuto anche a Puglia, dico forza Ecce, e secondo me può vincere Ecce, anche perché non ha altri risultati. Se perde o pareggia e a Sampdoria vince, beh, si mette male per Decanio, che di cui si parla insomma a fine stagione come possibile partente. Certo, un peccato, perché un attore che aveva fatto fino a qualche domenica fa un ottimo lavoro, poi caso anche qualche assenza si è un po' persa in qualche battuta a vuoto. Da Ecce riprendiamo a macchina, ragazzi, dobbiamo viaggiare parecchio, però un bel po', quindi facciamo qualche fermata. Arriviamo a Friuli, arriviamo in Friuli Venezia Giulia e arriviamo esattamente a Udine. Udinese Lazio, questo ragazzi è il big match della giornata, perché Udinese è a un punto, se non mi sbaglio, vi dico subito, è insieme con la Roma, a un punto, perché Udinese Roma ha 59, questo è un attimo a classifica perché pensavo di sbagliarmi. Udinese Roma sono a un punto da Lazio, Udinese Roma sono a 59 punti, a Lazio ne ha 60. Quindi Udinese Lazio è lo spareggio Champions League, veramente per il quarto posto, per conquistare questo ambito posto. Udinese che nelle ultime giornate non è in grandissima forma, paga qualche assenza importante, tutto Sanchez da quando è mancato nelle ultime giornate, anche se per domenica dovrebbe essere recuperato, dovrebbe ricomporsi il duo magico Sanchez di Natale, protagonista e che ha veramente in questo campionato di Serie A fatto vedere il suo civile a qualunque squadra, in attacco, che poi è capocannoniere della Serie A. Udinese, ecco, nelle ultime giornate, come vi ho detto, è un po' anche ha avuto qualche battuta a vuoto. Guidoine stesso ha ammesso che la squadra non solo è stata fisicamente e mentalmente un po' calata, ma ha pagato anche probabilmente qualche assenza importante, vedi quali Sanchez. Domenica dovrebbe essere recuperato. Ciano, oggetto di mercato, si parla di Inghilterra, un giorno si parla di Inter, un giorno si parla di Spagna, insomma, un giocatore che sembra andare da tutte le parti in giro per il mondo. Vediamo chi si adatta a prendere questo ottimo attaccante, ottimo puntero, ottima punta. Veramente molto interessante. Udinese che appunto che non in grandissima forma, che però affronta un Lazio che non sta meglio, anzi se vuoi sta peggio di Udinese, perché ha perso domenica contro la Juventus in casa, 1-0, gol di Pepe, nel posticipo di lunedì sera, scusate, anzi mi sono sbagliato. L'ambiente è un po' nervoso, se poi possiamo utilizzare questo termine, anche perché non solo per il discorso legato a Eia, perché sembra che Eia non sarà confermato a fine stagione, ma anche perché Lo Tito ha fatto quella polemica a fine partita, da una parte giustificata perché è stato negato a Lazio un rigore clamoroso su Forcari per fare Chiarini nel primo tempo, stava anche il rosso, espulsione diretta, però ecco, ha avuto questa polemica fatta contro e radio locale, contro la comunicazione locale romana, si è un po' pesa non solo con Roma, ma anche un po' con il sistema arbitro, col sistema pallone, col sistema calcio. Addirittura ha parlato di un comporto, addirittura ha parlato di Tangentopoli, insomma, ha rivolto accuse pesanti. Chiaramente, come sapete, quando a Roma si fanno queste accuse, dicono queste cose, e poi scoppia il finimuno. Il finimuno è scoppiato, è stata la reazione da parte della Roma, e insomma tutte le radio ne hanno parlato questa settimana, e insomma non si vede un bel clima sicuramente a Fornario, con un'area che sembrava dal primo posto, dove appunto Lazio sognava questo scudetto, comunque sembrava meno conservare le prime posizioni. Adesso invece addirittura questa posizione è in forte pericolo, perché se Lazio dovesse perdere con Udinese e a Roma stesso dovesse vincere con il Milan, Udinese e Roma diventerebbero due squadre che si giocano il quarto posto per i preliminari di Coppa Campioni. Quindi per Lazio sarebbe veramente una beffa, dopo essere stato lungo al quarto posto, perde anche quest'altro obiettivo. Quindi sicuramente per l'Aia non un momento facile assolutamente, ma una settimana travagliata e una domenica che sarà decisiva, perché ripeto, big match è lo scontro diretto, chi vince ha i quattro posti in mano. Udinese Lazio, ripeto, a Udine. Né Udinese appunto dovrebbe diventare Sanchez di Natale, né Lazio dovrebbe essere confermato già la tua unica punta. Allo stesso modo, non che ha portato pochi furti, anzi ha portato poi la sconfitta che ha fatto vedere, ha esibito contro Inter. Quindi Udinese Lazio, altra partita di cartello di questa 36esima giornata di Serie A. Le ultime due, e non nemmeno importanti, Genova Sampdoria, vediamo la penultima. Da Bigue fa due squadre che, ragazzi, fino a qualche stagione fa, fino all'anno scorso, ambivano ad alti posti. Vi ricordate che l'anno scorso fu giocato un derby dove i protagonisti c'erano Cassano, Pacini, una stagione ancora prima c'era Mito protagonista, Tiago Motta protagonista. Quindi sicuramente fino all'anno scorso era un derby molto più bello, molto più interessante. Quest'anno i derby dei scontanti, l'anno scorso è andata, è finito 1-0 per il Genoa con i gol di Rafinha, molto bello. Domani, domenica, il Genoa non ha niente più da chiedere a questo campionato, una posizione tranquilla. Bardini, che sembra un altro giorno allenatore sulla punto a abbandonare, sembra che al suo posto Preziosi voglia ingaggiare Dario Rossi. Quindi da un Genoa che non ha più niente da chiedere a questo campionato, comunque affronta un derby, quindi si sarà a voglia comunque di vincere e di mettere nei guai i cugini Doiani, c'è una Sampdoria che sembra finalmente cavarsene, finalmente sembra aver trovato quell'autore cieco, finalmente la Sampdoria sembra essere risuscitata, hanno finalmente segnato gli attaccanti, e a questo punto per la Sampdoria, che ha un punto solo su Pagliese, terzo ultimo, è fondamentale vincere. Sicuramente ecco, è un derby che giocherà molto dal punto di vista tattico, dal punto di vista proprio delle motivazioni, e penso dal punto di vista nervoso. Quindi anche chi abita tra gli Amento di Terni, un nostro concittadino, avrà un bel che veramente parecchio da fare, e dovrà stare molto tanto a tenere gli animi molto calmi. Da segnare, ragazzi, che nonostante questo, settimana Genova tranquilla, in tutte e due le squadre i tifosi hanno fatto sentire il loro sostegno fin tutti questi giorni di allenamento, e infatti si prospetta, si pensa a un Marassi pieno e esaurito. Sicuramente chi vince ha la salvezza, come stesso parlava Sampdoria, in mano. Se il Genoa perde questa partita, non finisce molto bene il campionato, insomma, perché finisce in una posizione abbastanza anonima, però ormai è una squadra che non ha più niente da chiedere, anche se viene da una partita con il Napoli giocata molto male, dove non meritava forse tutto nel primo tempo di perdere. Comunque un derby dei scontenti e un derby drammatico, perché chi perde è veramente un inguaiato tremendamente nella lotta a salvezza. Quindi Amarassi e derby Genoa-Sampdoria. Finiamo con l'ultima partita, arrivati quasi alla fine, Juventus e Chievo. De Ney sembrava spacciato, ragazzi, si parlava di Conte, di Via, si parlava di Gasperi, insomma tutti gli allenatori possibili potevano sedere sulla panchina della Juventus, si parlava di Toni Capello qualche tempo fa. Invece De Ney con la vittoria con la Lazio, molto molto importante, Juventus che ha giocato anche molto bene, e a un punto e a pochissimi punti, lo dico subito, perché era 4 punti da 4 posto. Quindi considerando che ancora il campionato non è finito, può veramente ancora giocarsi tutto quanto, e può ha la possibilità di raggiungere l'obiettivo per cui è stato ingaggiato all'inizio anno è stato ingaggiato per arrivare al quarto posto, ottenere il quarto posto, e ha 4 punti da ottenere. Quindi da allenatore disperato adesso può veramente essere invece l'allenatore che compie il miracolo. Juventus che dopo la vittoria con Lazio, ma non solo, anche nelle ultime partite ha dimostrato di essere in forma, finalmente anche fisicamente, squadra che sembra aver ritrovato anche delle motivazioni, quindi veramente è di per giocarsi un posto addirittura in Coppa dei Campioni. Fu un obiettivo che fino a qualche tempo fa sembrava sicuramente non alla portata di questa squadra. De Ney che quindi può giocarsi addirittura, la conferma, se raggiungesse questo posto, da segnare a Gacci De Pio. Io non amo citare giocatori di altre squadre, però fai con mente De Pio. Non è solo un grandissimo giocatore che ha innovato ieri fino al 2014, mi pare, con la Juventus, e quindi ormai è un giocatore che finisce la carriera, la sua vita nella Juventus. È un giocatore che è nato, ha giocato, è un giocatore che ha avuto da sempre, a parere Juventina addosso, quindi merita di finire la propria carriera in questa squadra. Dicevo, non amo citare i giocatori, però De Pio non solo ha dimostrato un campione con i gol fantastici, ma si è dimostrato un campione su tutti i punti di vista, proprio anche come uomo. Quindi merita i complimenti, merita soprattutto gli applausi che hanno rivolto molti in questa settimana dopo il rinnovo. Non solo un campione dal punto di vista sul campo, ma anche un campione come uomo. Quindi giù il cappello, applausi per De Pio, che giustamente, come penso, finirà la propria carriera non solo da allenatore, ma non solo da giocatore, ma anche da dirigente nella Juventus. E anche perché è una delle poche bandiere, insieme con Totti e probabilmente con Gianetti, dell'Inter che ci sono nel mondo del pallone, una delle poche ancora rimaste. E quindi applausi nuovi, giù cappello per questo grande campione. E ragazzi, il mio tempo di espressione è finito. Io vi ho elencato tutta la giornata, è stata una puntata un po' di fette, ma avete sentito anche la mia voce, spero che mi abbiate capito, qualche volta mi sono impappinato. Però è stata una puntata comunque interessante, perché finalmente abbiamo potuto parlare del Perugia dopo tanto che dicevamo. Abbiamo un po' presentato la giornata di domani e di domenica. Due cose a voi prima di salutarvi. Allora, prima che ancora questo fine settimana ci saranno dei gradi di ciclismo di Polismo, fa cui la Grifonissima, quindi chi volesse per un giorno correre per Perugia e regalarsi una giornata da terra, da podista, può benissimo farlo, perché domenica c'è la Grifonissima, questa corsa ormai storica pulizia Perugina. Ci sono anche gare di ciclismo importanti, quindi per gli amanti di ciclismo andate a vedere appunto il ciclismo. Andate, per chi è appassionato di motori, al motoclub Gioia, all'impianto Gioiera di Castellon del Lago, dove il motoclub appunto del presidente Lombardi, che saluto, e farà metterà organizzerà una importante manifestazione di trofeo italiano sabato e domenica. Quindi per chi è amante dei motori, sabato e domenica tutti a Castellon del Lago. E poi, ultime due cose, a volo, la prima, gioca, ritorno in campo anche il Perugia Rugby Serie B, che era atteso un importante impegno contro il Colonno, deve vincere dopo il passo falso del turno precedente, pesante Co, e deve a tutti i costi, la pesante sconfitta, deve a tutti i costi vincere con il Colonno, quindi forza Perugia Rugby, e in campo di nuovo anche l'Asa Bastia Paramano, e quindi anche qui forza Asa Bastia Paramano. Però io da ricordare adesso di nuovo che domenica Grifonissima qua a Perugia partirà da Corso Vannucci dal centro come sempre, poi diciamo passare per tutte un po' le strade di Perugia, appunto quelle più diciamo importanti. Quindi per chi volesse per un giorno essere podista, domenica deve andare a correre, deve andare in centro per far parte di questa storia che è la Grifonissima. Allora ragazzi, vi ho detto tutto, siamo arrivati alla conclusione, è stato un piacere essere con voi, scusate di nuovo per il ritardo. Mi farò perdonare la prossima volta, dove sarò puntualissimo, sicuro. Saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando e che mi hanno ascoltato. Saluto di nuovo il mio collega Piero, che dovrebbe tornare la settimana prossima. Saluto la mia amica Francesca, che spero mi abbia sentito. Ultima cosa, domenica 15 maggio, se non avete niente a che, da che, se non avete niente, non, a che, non, insomma, se siete liberi, non avete niente da fare, venite tutti in centro a Corso Vannucci, perché là ci saranno i Crown, la giornata nazionale del naso rosso. Vi aspettiamo per passare una domenica insieme a dei ragazzi, adesso di divertimento. E poi, ricordo, il 1 e 2 giugno, l'animazione allo stadio Nato Cui, anche là vi aspettiamo calorosamente. Allora, ho finito tutto quanto, vi do tutti i vari appuntamenti, quelli più importanti. Settimana prossima torneremo a preparare di questi appuntamenti, per parlare della giornata sportiva. Mi raccomando ragazzi, oltre ad andare a festeggiare per il Perugia, forza Gubbio, domenica contro Paganese, un sogno da realizzare, e arriva in Serie B. È stato un piacere stare con voi, è sempre un piacere essere con voi. Allora, buona serata, buon fine settimana, buon sabato, buona domenica. Io vi ho detto tutto, che dirvi, niente, mi raccomando, guardate un po' la televisione, andate al Grifonissima, così fate un po' di sport, dovrei fare anch'io, ma io sono pigro da morire, lasciamo perdere meglio. E di nuovo, fate i bravi, e mi raccomando, non mangiate, anzi, non vi fate tanto in questo fine settimana di festa, questo fine settimana di posa, perché mica ci si posa, di solito ci si dà la pazza gioia. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo settimana prossima, come sempre, su www.radiofonica.com. Per qualsiasi informazione o curiosità o richieste, quello che volete, il mio contatto su Facebook è www.81@me.it oppure sul gruppo, sempre a bacchiacca di Facebook, il gruppo Arrivalo Sport. Vi aspetto su www.radiofonica.com, mi raccomando. Ciao a tutti e mi raccomando, come diceva un famosissimo, avete capito chi? Aeria. Ciao amici, a presto.